Benvenuto nel nuovo episodio del podcast di Roberto Re, leader di te stesso. Questo episodio è tratto da un'intervista fatta a Roberto da Nan Kosemans, fondatrice di Unite, organizzazione che si occupa di formazione alla leadership personale per adolescenti. In questa intervista Roberto parla del rapporto tra padri e figli adolescenti, raccontando la sua esperienza personale con il figlio Ricky e facendo luce su un argomento che accomuna moltissimi padri e madri: come gestire al meglio, insieme ai propri figli, la separazione dei genitori. Per informazioni sui programmi Unite possono essere contattate direttamente le sedi della Roberto Re Leadership School in tutta Italia. Buon ascolto!
Il mondo cambia di continuo e di conseguenza anche il ruolo del genitore, soprattutto con i adolescenti. Come faremo e parleremo durante il corso Papà e Figli? Parleremo soprattutto come gestire questo ruolo, come vederlo in modo diverso e come gestire il tuo rapporto con tuo figlio come padre. Oggi con me un amico, il formatore numero uno in Italia, e soprattutto ci fa questo piacere di essere il nostro ospite d'onore, quindi con me Roberto Re.
Ciao. Ciao Nan, buongiorno a tutti.
Volevamo sapere qualcosa in più. Quando tu sei diventato padre, quanto ha cambiato la tua vita?
È abbastanza inevitabile che rivoluzioni la tua vita, no? O meglio, devo dire, non l'ha rivoluzionata, perché quello che noi abbiamo fatto quando Ricky è nato, non abbiamo adattato la nostra vita a Ricky, ma abbiamo fatto in modo che la sua vita si adattasse alla nostra, ok? Mm. Quindi magari per lavoro noi ci troviamo a viaggiare spesso, eccetera, eccetera, quindi l'abbiamo abbastanza abituato da subito, no? a tutta una serie di cose. Basti pensare che lui aveva due mesi e mezzo e noi avevamo questo corso fortunatamente alle Maldive, cioè ci è capitato questa botta di fortuna di avere una settimana alle Maldive per tenere un corso, e lui a due mesi e mezzo ha preso il suo primo aereo, venuto alle Maldive. Abbiamo questa foto di lui che nuota nell'acqua delle Maldive a due mesi e mezzo per la prima volta nell'acqua, felicissimo, come ovvio che aveva già capito tutto. Quando è tornato a Milano ha pianto per una settimana di fila, lui che non piangeva mai. Però ad esempio noi in quel frangente ci siamo sentiti dire dalla gente: ma cosa fate, è troppo piccolo, così piccolo non va bene, in quel posto poi cosa succede? Ecco, una delle cose che ho capito è che non sono pressoché mai bambini ad avere problemi, siamo noi genitori eventualmente ad averli e a passarli a loro. Quindi da un punto di vista pratico non ha sconvolto un granché, da un punto di vista mentale ed emozionale invece ovviamente sì, perché quando hai un figlio, insomma...
E tu come uomo a diventare padre, cosa è successo con te dentro? Ti sei sentito diverso, responsabile, cioè... Hai avuto questo bag in testa o no?
No, non è che questa cosa mi abbia responsabilizzato, sinceramente penso che lo fossi già abbastanza anche prima, e le parti in cui non lo ero non è che lo sono diventato perché è nato Ricky. No, la cosa che ovviamente ti cambia molto è che diventa una priorità nella tua vita, cioè quindi hai una nuova priorità che viene per certi versi prima di tutto, no? E quindi questo è ovvio che cambia il tuo modo di vedere le cose, cambia il tuo modo di scegliere, cambia una cosa che ti cambia tantissimo è ti cambia il ritorno a casa, no? Cioè io ricordo proprio che potevo aver avuto la giornata di lavoro più pesante, più stressante della vita, ma nel momento in cui arrivavo a casa il mio bambino mi aspettava ed ero lì, cioè in un istante spariva tutto, no? Quindi questo è stata una cosa secondo me bellissima.
E le aspettative, avevi aspettative diverse anche nei suoi confronti, visto che oggi è un adolescente?
Guarda, mi sono sempre impegnato e sforzato a non avere aspettative nei suoi confronti. Guarda, io ho come padre ho avuto un vantaggio, cioè due enormi. Uno è il lavoro che faccio, quindi ho incontrato così tanta gente in questi anni che in qualche modo il rapporto con i propri genitori poi ha influenzato la loro vita, l'intera esistenza. Quindi ho mio padre che è con un genitore che in qualche modo è di successo, questa cosa è un rischio, no? Perché ho mio padre che è così di successo, quindi o non mi sento all'altezza sua o voglio fare, insomma, in qualche modo creo questa mia vita che è di riflesso alla sua, no? E non ho mai voluto questo. Quindi il fatto di aver avuto questa esperienza, fare il lavoro che faccio, che mi porta a comprendere la comunicazione, l'impatto che ha, mi ha aiutato tantissimo. L'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo invece, che può sembrare un paradosso, è il fatto che io abbia avuto un padre che è morto quando avevo 6 anni, che ovviamente non è una cosa buona. Qual è l'aspetto buono che c'è stato in questo per me nell'essere padre? È che non sono stato inquinato da un modello, cioè io non ho mai avuto un modello di padre. Quindi quando tu vieni tirato su da dei genitori, inevitabilmente tenderai poi a replicare le cose che hanno fatto con te perché sono nel tuo DNA, cioè chiunque tra noi si trova a volte, no, a parlare o a dire le cose ai propri figli esattamente come i propri genitori facevano con te. Con mia madre succede, cioè a volte mi ricordo proprio situazioni, cacchio, sembra mia madre. Però il fatto che non abbia questo imprinting di un padre, qual è stato l'aspetto positivo? È che nell'essere padre di Ricky io mi sono sempre fatto una domanda che è stata: se io avessi avuto un padre, come avrei voluto che fosse? Mm-hmm. E quindi ho avuto la possibilità di crearmi inconsciamente un mio modello ideale a cui fare riferimento, quindi e far sì che mi aiutasse a comportarmi nella maniera più giusta, non quella in cui mi era stata insegnata, che magari a volte non era la più giusta, o magari era giusta per altri tempi, non era più giusta per il mondo in cui viviamo. Okay. E quindi questo è stato, devo dire, credo, nella sfortuna dell'evento, un vantaggio enorme che mi sono ritrovato dopo.
E adesso che lui è diventato adolescente, cosa hai visto cambiare? C'è qualcosa che è cambiato in te, o più in lui, o più difficile gestire? Che so che spesso i genitori fino a 10 anni curi tu bambino, lui fa quello che vuoi tu. Adesso cambia un po', certo, la situazione, no?
Allora, anche qua, premesso che io e Ricky, devo dire, abbiamo un rapporto bellissimo, quindi dove comunque, cioè, è un rapporto privilegiato se vedo rispetto alla media dei genitori con i figli adolescenti. È chiaro che il problema grosso con un figlio adolescente è che a un certo punto l'adolescente inizia a avere il suo modo di pensare, il suo modo di vedere le cose, il suo modo di rapportarsi con il mondo, come è giusto che sia. È ovvio, se tutti stati noi adolescenti, a quell'età pensi di aver già capito tutto e sai tutto tu. Mm-hmm. Quindi quando tuo figlio, che aveva ancora il latte alla bocca fino al giorno prima, ti viene a spiegare come si vive, no? E tu gli dici una cosa che sai con certezza essere quella, perché lo sai, non perché sei furbo, sei più intelligente, perché hai 50 anni, lui ne ha 16, quindi cioè, vuol dire, o sei scemo tu o è veramente un fenomeno lui. Nella normalità delle cose tu hai ragione, lui ha torto, ok? Yeah. Ma è normale, no? E insomma, quando lui ti vuole spiegare che sei tu che non hai capito niente e ti insegna a vivere, in alcuni casi, devo dire,
ti sfida. Devi,
sì, però io credo che si debba sempre ricordare, primo, che anche noi eravamo così, io ero peggio di lui. Ok, io ricordo sempre.
Avevi un padre per rompere il
ricordo sempre, ma mia madre,
madre ha subito
per due. Quindi io ero molto peggio di lui, per cui quando ricordo questa cosa qua dico ok, va bene, no, è tutto ok. Due, è un passaggio obbligatorio, quindi è chiaro che a volte la tua pazienza viene sfidata, no? Perché
chiaro.
E a volte è giusto anche su alcune cose non transigere, cioè ci sono alcuni, secondo me, paletti che in nessun modo devono essere violati. Mm. Però va bene, ci si scherza poi sopra e va bene così.
Se parliamo, e questo poi anche vedi tu se vuoi rispondere, adesso che siete separati, no?
Certo.
Cosa è cambiato nella vostra famiglia e nei confronti del vostro rapporto, ma anche tu, la tua sensazione di padre, hai cambiato qualcosa? Dici,
allora,
l'avrei
me
gestito diverso o no?
No, allora, anche qua, premesso che credo che abbiamo gestito benissimo con lui la situazione e devo dire, qua spezzo un'enorme lancia a tuo favore, però io ho visto in pratica il fatto che lui abbia prima, già da bambino si è vissuto nel mio ambiente, quindi comunque alcune cose bene o male le assorbi anche solo per osmosi. E poi devo dire il fatto, proprio in quegli anni, di aver fatto i corsi con voi, che l'hanno veramente fatto maturare. Lui ha avuto una risposta, devo dire, che a me ha lasciato a bocca aperta, cioè la maturità che ha dimostrato in quel momento. E io te l'ho detto mille volte, mi fa piacere dirlo anche qua, tu lo sai cosa penso. Sono sicuro che il lavoro che ha fatto con voi ha fatto la differenza, cioè non avrebbe avuto quel tipo di approccio, quel tipo di maturità, se non avesse avuto la possibilità con voi, con i suoi coetanei, come riuscite a fare voi quando organizzate i vostri programmi, di confrontarsi su certi argomenti, quindi esserne preparato anche se non l'aveva ancora mai vissuto. Quindi nel momento in cui è successo, lui è stato davvero di una maturità che personalmente mi ha lasciato a bocca aperta, ha superato enormemente le mie più grandi aspettative. Infatti io glielo dico sempre, ho avuto e ho una stima enorme per lui, perché come ragazzino devo dire è davvero speciale in questo senso, cioè proprio più maturo rispetto a me, come era la sua età, proprio, cioè siamo cioè, è una maratona avanti lui, cioè rispetto a me, no? Devo dire, per me, io l'ho patita molto la cosa, perché comunque, tanto quanto ti dicevo prima, no, il tornare a casa e comunque c'era sempre quel qualcosa di speciale, il fatto di tornare a casa e vivere un appartamento vuoto da single, per me emozionalmente non è stato facile, devo dire. Cioè, è stata la cosa in assoluto che per me è stato più impegnativo. Poi detto ciò...
siete stati anche bravi.
Sì, no, vuol dire, io lo vedo tutte le volte che voglio, sì, abito a poche centinaia di metri, lui comunque è già grande, quindi cioè, siamo sempre insieme, non è mancata la presenza, ma è mancata la presenza per me, cioè è mancato negli ultimi 2 anni il vederlo crescere giorno dopo giorno, cioè il vederlo tornare a casa da scuola, che intanto, com'è andata? Bene. Cosa avete fatto? Niente. Novità? Nessuna. Quindi intanto non sai niente, però il fatto di...
Che lo vedi,
no? Lo vedi ogni giorno, quindi ogni tanto ti arriva per sbaglio perché lo senti parlare a telefono con qualcuno, capisci che qualcosa sta succedendo, ecco, quello devo dire, personalmente mi è mancato molto, ma non ha influenzato il nostro rapporto, anzi dall'altro lato poi ci sono stati invece dei momenti di qualità maggiore, no? Quindi a maggior ragione, che ne so, quest'estate noi abbiamo fatto questa bellissima esperienza di andare 2 settimane insieme in Africa a fare volontariato in una comunità di Donmazzi, e quindi per me l'esperienza bella è stata stare 2 settimane con lui, dormire nella stanzetta da volontari insieme, condividere tutto.
Sì, ci ha raccontato, è stato una...
questo è stato molto bello, quindi... Ecco che probabilmente questo tempo di qualità che abbiamo vissuto insieme non ci sarebbe stato se non ci fosse stato questo, no? Quindi, come dicevamo poco fa, anche l'evento più negativo, insomma, può dare degli aspetti positivi.
Non ti sei mai sentito in colpa?
No, perché... O comunque può essere successo in quel momento, vuol dire, è parte delle sensazioni che vivi, no, all'interno di una separazione. Però no.
Non è una cosa che auguri a nessuno, chiaramente.
Per un semplice motivo. Credo di aver fatto comunque in generale il meglio che potevo per le condizioni che avevo. Cioè poi uno può anche sbagliare, no? Però tutti sbagliamo. Però credo che se ti senti in colpa perché ti senti colpevole, no? E quindi ti sei giudicato e ti sei punito, no? Ho sicuramente sbagliato alcune cose nella mia vita, come tutti, alcune magari importanti, però sinceramente il senso di colpa non è una cosa che rimane con me a lungo.
Cosa vedi tu nei tuoi corsi? Chiaramente noi lavoriamo soprattutto con adolescenti, adesso abbiamo ripreso anche genitori perché è una squadra, no, a casa. Cosa vedi tu nei tuoi corsi quando parli con genitori, con i padri? Cosa vedi? Visto che sei 50.000 anni sul mercato, no? Cosa vedi la differenza tra 20 anni fa ed oggi?
Beh, allora, indubbiamente da 20 anni fa adesso la consapevolezza del genitore medio è aumentata.
È aumentata.
Cioè, i genitori sono molto più consapevoli dell'importanza del loro ruolo, del fatto che, insomma, le cose che dicono hanno un peso, eccetera, eccetera, generalizzando. Che poi il livello medio sia ancora estremamente insufficiente, è un altro discorso, ma il livello medio è insufficiente non come genitori, a livello medio è insufficiente come esseri umani, cioè noi non veniamo formati all'intelligenza emozionale, veniamo formati all'intelligenza formale a scuola, imparando la matematica, imparando la storia e così via, ma nessuno ci insegna a gestire le nostre emozioni. E fortunatamente, se no io sarei disoccupato, quindi questo...
E anche noi.
Però, a parte gli scherzi, questo è un problema, perché i genitori oggi vivono una vita molto più stressante, molto più impegnativa. Tu pensa a una madre di 50 anni fa che faceva la mamma e basta, pensa alla madre media di oggi che oltre a fare la madre ha un lavoro, ha 100 cose, è più complicato, no? E quindi hai più necessità, quando ci sei, di esserci, di stare sul pezzo, e quindi in primis di gestirti te. Seconda cosa, a livello di comunicazione siamo zero consapevoli molto spesso delle, proprio delle cose che ci sono alla bocca, oppure pensiamo che poiché mio padre, quando ero piccolo, mi ha sempre messo sotto, non mi diceva mai bravo perché era il modo per stimolarmi e questo mi ha permesso di allora avere successo nella mia vita, il fatto che sia successo con me non vuol dire che replicare quella strategia con mio figlio funzioni, anzi mio figlio è frustratissimo ed è totalmente... e sta limitando mentalmente il suo potenziale perché sente questa pressione, non riceve la sua testa, non lo vive come una mancanza di amore e di supporto, che è l'esatto... I genitori hanno sempre delle buone intenzioni, cioè ci mancherebbe altro, no? Però, come sappiamo, un conto è l'intenzione e poi trasformare le intenzioni in
Lo sappiamo,
risultati.
Non è facile. Senti, durante il corso ci sarà Kevin che fa tutta la parte dell'autocità, come si dice, autocità dell'uomo?
Autenticità
dell'uomo.
Deve sapere che Nan anni fa con l'italiano era molto peggio perché lei è olandese, quindi oramai sei migliorata, devo dire.
Sì, eh? Sì, sì. Con l'autocità.
No, però devo dire che becchi tutti i verbi adesso, una volta non succedeva.
Quindi sì, Kevin lavora, a parte che andiamo sul circuito, che abbiamo fatto un po' di casino, andiamo a fare con i padri, e non solo i figli ma anche le figlie, quindi sarà una bellissima esperienza da 12 a 18 anni. Kevin lavorerà, perché lavora in generale solo con uomini, quindi sarà un'esperienza nuova, credo, soprattutto in Italia. Tu invece, tu che vieni di sera, giusto? E l'idea è quella. Cos'è il tuo ruolo? Cosa vieni a fare di bello con noi?
Allora, mi fai una domanda interessante perché ancora non lo
sai.
So. Cioè, tu mi hai detto che c'era questa roba qua, io quel weekend sono in Italia e la sera mi sono disponibile, siamo amici e ti ho detto vengo molto volentieri. Comunque mi piace questo discorso che hai appena fatto dell'autenticità. Io è una delle cose che insegno alle persone, no? Io tengo corsi di leadership per adulti. È una delle prime cose che insegno alle persone, è che il leader, una delle doti del leader è l'essere vulnerabile, non essere sempre...
soprattutto nel buon mondo.
È il motivo per il quale un istante fa ho detto no, ma lasciala questa cosa qua, perché non c'è niente di male, ok? Vuol dire, le persone vedono che sei vero, no? Rispetto a mettersi una pattina, no, da Superman che non funziona, e soprattutto, no, non solo non funziona verso l'esterno, ma non funziona verso l'interno, perché poi diventa una maschera che è sempre più difficile portare, no?
Sì, sì, chiaro.
E come genitore è la stessa cosa. Tutti i genitori vorrebbero essere l'eroe dei loro figli, soprattutto i padri, no? L'eroe dei loro figli. Ed è bello questo. Però l'eroe è bello nel film o nella storia perché a un certo punto ha difficoltà, no? E
viene Superman e poi, no? Sì.
E diventa il vero eroe non perché non ha mai paura, perché è senza macchie, senza paura, non sbaglia mai. Diventa l'eroe quando supera la difficoltà. Quindi io anche l'esempio che facevi della separazione, no? Dei momenti difficili, emozionali, così. Io non ho mai nascosto con mio figlio come stessi, cioè gli ho sempre parlato, mi ha visto piangere più volte. Perché voglio che sappia che suo padre è un essere umano.
E spesso quelle che notiamo, no? I padri dicono ai figli, tu sei un maschio, quindi non puoi piangere, devi
essere un maschio, ruolo. Quindi se vuoi essere umano devi avere coraggio, devi affrontare, quelli sono i valori, non è certo non piangere, non avere i momenti di difficoltà. Scusa, sto per dire una cosa, mi è sfuggita. E comunque, diciamo, mi ha visto piangere più volte. Ripeto, non penso che sia giusto, cioè deve sapere... Ah, ecco, non stavo per dire questo che è importante. Che quando le persone ti mettono su un piedistallo, poi nel momento in cui sei al piedistallo, al primo errore che fai ti buttano giù.
Soprattutto a te sicuramente.
Succede regolarmente. Ma infatti è sempre sbagliato mettere sul piedistallo qualcuno. Quindi anche quando tu stimi qualcuno tantissimo, stimare tantissimo qualcuno non vuol dire dimenticare che è un essere umano, che ha le sue difficoltà, che ha i suoi problemi,
claro.
che può aver paura, che può essere limitato.
Che deve continuare a crescere.
Cioè,
anche, sì.
Io stimo te, anche se parli italiano così, insomma va bene comunque.
Grazie.
Cioè, ti stimo lo stesso.
Fantastico. Va bene, ok, quindi durante quell'incontro vedremo un po' cosa combini. La leadership senza maschera, diciamo così, è per il padre. Va bene. Io ti ringrazio, ci vediamo a ottobre.
Ci vediamo a ottobre, dove saremo?
Saremo a Modena, vicino al circuito chiaramente. e ti voglio vedere con la macchinina a fare un po' di casino, porti i ricchi?
Ecco, perché mi dimenticavo, mi ha agganciato con quello, che ci sono le automobili, quindi...
E lui dice, sì, chiaro che vengo, allora prima vengo, non lo sapeva, poi...
Prima ero indeciso, poi...
Però dovessi portare i ricchi, vediamo se ce la facciamo.
Vediamo se riusciremo. Sarebbe bello. Perché okay. Andiamo all'estero, quindi è un po' un problema con la scuola, però vediamo.
Grazie.
Grazie a te, a presto.
Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast di Roberto Re, leader di te stesso. Iscriviti al canale Spotify per non perderti i nuovi contenuti di Roberto e resta sempre aggiornato seguendo la pagina Facebook Roberto Re o la pagina Instagram Roberto Re HRD. Ci sentiamo nel prossimo episodio.